Santo e così sia, sia lodato Gesù Cristo. E siamo giunti alla domenica di Passione e domenica prossima sarà la seconda di Passione, che è nota come la domenica delle palme. Inizia quindi la settimana santa. Santa Messa sarà l'ultima domenica del mese di marzo, quindi la Santa Messa all'ora abituale, cioè il mattino a Modena e il pomeriggio alle 17:30 a Ferrara. Durante la settimana, allora, due appuntamenti importanti, o meglio, uno con una festività. Mercoledì 25 marzo è l'Annunciazione, tanto non è più festa di precetto, ma per lunghi secoli in tante nazioni il 25 marzo era addirittura l'inizio dell'anno. Quindi festeggiamo, festeggiate con la preghiera, soprattutto il Santo Rosario, questa festività, mercoledì, ricordando questo gran mistero dell'incarnazione del Verbo. Dio si è fatto uomo, abitato in mezzo a noi. Invece un appuntamento proprio da incontrarsi sarà sabato, quindi questo sabato alle ore 16:30 a Bologna, via dell'Osservanza, che parte dai viali, i famosi viali di Bologna, via dell'Osservanza. Partiremo da lì per la consueta via Crucis per preparare la Settimana Santa e quindi alle 16:30 puntualmente ci si ritrova per salire fino al convento e alla chiesa dei Francescani dell'Osservanza. Mi raccomando che anche Ferrara sia presente, che non capiti che sono presenti tutti, ma i ferraresi no. Ecco, quindi mi raccomando, cioè fate questo atto di generosità pensando alla passione di Gesù Cristo per partecipare meglio la passione di Gesù Cristo, meditando le sue sofferenze, i suoi dolori. La domenica odierna, come ho detto, è domenica detta di passione, il che si vede anche solo guardando la chiesa, già che è tutta a lutto, con le immagini sacre velate, e così sarà per quel che riguarda la croce fino al Venerdì Santo. Rivedremo il crocefisso solo il Venerdì Santo per adorare la croce di Gesù nel giorno della sua morte, e poi tutte le altre immagini nella notte di Pasqua. Notte di Pasqua, quindi nel giorno della festa, nel momento del Gloria, quando le campane risuoneranno di nuovo, si svelano di nuovo le immagini e le statue per dare a noi questo senso di gioia e di letizia pasquale. E invece noi adesso, con questo lutto, ci incamminiamo al pensiero della passione di Gesù Cristo. Il passo del Vangelo, tratto dall'Evangelista San Giovanni, ci mostra le continue discussioni durissime tra Gesù Cristo nostro Signore da un lato e i giudei dall'altro. Il passo che vi ho appena letto descrive una di queste discussioni che si svolse nel Tempio di Gerusalemme. E al Tempio fa allusione anche l'Epistola di San Paolo, fa parte della liturgia odierna. Nel Tempio quindi c'è questo scontro, i giudei accusano Gesù di essere un demonio, un indemoniato e un demonio. Il Signore risponde, direi, altrettanto duramente nei confronti loro, e alla fine le cose precipitano su un punto ben preciso. Cristo, rispondendo ai giudei, dice: prima che Abramo fosse, io sono. Tutti sapevano che Abramo era vissuto circa 2000 anni prima. Come poteva quell'uomo essere prima di Abramo? Non aveva certo 2000 anni, pensavano i nemici di Gesù che parlavano con lui. Ma Gesù dice di più. Già che non dice prima che Abramo fosse io ero, ma dice prima che Abramo fosse io sono, ego sum. Non si può non pensare a quell'avvenimento centrale nell'Antico Testamento, quando sul monte Sinai Mosè vide il roveto ardente che bruciava e non si consumava, e avvicinandosi con timore, con tremore a questo fenomeno straordinario che lo stupiva, Dio gli parlò da questo fuoco. E quando Mosè gli chiese qual era il nome di Dio per poter dire chi lo mandava al popolo, per la missione che gli era stata affidata, ecco che la voce di Dio risuonò da questo fuoco, pronunciando queste parole giustamente celebri. Qual è il nome di Dio? Ego sum, qui sum. Io sono colui che è. Dio è l'essere stesso. È l'essere stesso. Dio quindi non è nel tempo, non è nel passato, nel presente, nel futuro, è l'essere eterno. E allora ecco che Gesù riprende le medesime parole di Dio nel roveto ardente. Ego sum, io sono. E questo io sono è anche Gesù, prima che Abramo fosse io sono. Il suo padre, dice Gesù ai giudei, è quello che voi dite essere il vostro Dio. Il vostro Dio, ma il padre mio. Egli è il figlio di Dio ed è Dio stesso, della medesima natura e sostanza del padre. Allora la reazione dei giudei è quello di lapidarlo. La morte prescritta per i bestemmiatori e sarà il medesimo motivo con il quale il Sinedrio pronuncerà la condanna a morte di Gesù il Venerdì Santo, che ve ne pare ha bestemmiato, merita la morte. Allora la passione di Gesù, di cui noi parliamo, vista dai nemici di Gesù, che cos'è? Vista dai nemici di Gesù è un atto sacrilego, deicidio, un atto di incredulità, di non credere. Gesù gli dice: voi non credete alla mia parola perché non venite da Dio, non siete di Dio. Quindi un atto di incredulità verso le parole di Gesù che li porta fino al più terribile dei crimini, crocifiggere il Signore. E sempre da questo punto di vista, se da un lato vediamo la malizia dei crocifissori, dall'altro è evidente invece l'amore di Gesù, l'amore di Cristo per noi, il quale dà la sua vita per noi, si sacrifica per noi. Non c'è amore più grande, aveva detto il Signore, che dare la propria vita per gli amici, ed è quello che fa Gesù Cristo. Ma è l'unica prospettiva, è l'unico esempio che Cristo ci dà. Certo, è verissimo, Gesù è morto per amor nostro e ci ha dato l'esempio di un immenso amore. Ma non è solo quello che il Signore ha fatto. Noi non dobbiamo guardare solo questo esempio, pur così commovente, toccante, bellissimo, dell'amore del Signore, che dalla croce persino perdona i suoi crocifissori. È tanto, ma non è tutto. Così pensarono invece che fosse degli antichi eretici protestanti, i sociniani, che vedevano solo nella passione di Gesù un grandissimo esempio morale, oppure i modernisti, per i quali la passione di Gesù era un avvenimento conseguente al suo scontro con le élite dei giudei oppure con i romani, peraltro poco importa. Cioè un puro semplice stato di fatto, un avvenimento subito da nostro Signore, senza altra valenza. Non è così. Invece la passione del Signore è un vero sacrificio. È un vero sacrificio che il Signore fa, dove egli è nello stesso tempo sacerdote e vittima. Così ci dice già il Vangelo. Proprio figlio suo non peperci Deus, se pro nobis omnibus tradidit illum. Dio Padre non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato in sacrificio per noi. Oppure queste altre parole del Vangelo: sic Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret. Dio Padre ha amato così tanto il mondo da dare in sacrificio il suo figlio unigenito. Ecco quindi prima di tutto il Dio che ci ama fino a sacrificare, quindi è un sacrificio, il suo proprio figlio. E il figlio che fa? Anche il figlio offre se stesso in sacrificio. Il padre ci dà il suo figlio e il Figlio da se stesso in sacrificio per noi. I modernisti dicono questa è un'invenzione di San Paolo, che ha costruito tutta questa teoria della morte espiatoria di Gesù per i nostri peccati, o addirittura del sacerdozio di Gesù in redenzione dei nostri peccati. Ma invece la troviamo già nel Vangelo, nelle parole stesse, a parte il fatto che le epistole di San Paolo sono anche più antiche del passo del Vangelo stesso. Ma ecco, che nel Vangelo cosa leggiamo? Nell'ultima cena, che non era una cena qualunque, era un banchetto sacrificale, era la parte conclusiva di un sacrificio che era iniziato con l'immolazione degli agnelli nel Tempio, vediamo Gesù che al momento di istituire il sacrificio del Nuovo Testamento dice: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo che sarà dato in sacrificio per voi. E per il sangue dice: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue che sarà versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Quindi è un corpo dato e un sangue versato che ci ricorda gli antichi sacrifici nel momento stesso in cui essi, questi scompaiono per essere sostituiti dal nuovo. Gesù è la vittima, ma chi è che fa questo sacrificio? È Gesù stesso, che quindi anche il sacerdote. Ed è questo il senso dell'Epistola agli Ebrei. L'Epistola agli Ebrei, di cui vi ho letto un passo prima del Vangelo, è una delle più belle delle Epistole, ed è tutta centrata sul sacerdozio di Gesù. Quindi l'esegesi modernista nega che Gesù fosse sacerdote, e invece noi vediamo l'Epistola di San Paolo che dice chiaramente il sacerdozio di Gesù Cristo. Questo passo che vi ho letto si capisce alla luce degli sacrifici dell'Antico Testamento e soprattutto di uno, quello che veniva fatto il giorno dell'espiazione. Era il giorno solennissimo per gli ebrei, nei quali tutto il popolo doveva assolutamente digiunare, uno strettissimo digiuno, e in quel giorno, e solo in quel giorno, seme in anno, una volta sola all'anno, il sommo sacerdote, e solo lui, entrava nel Santo dei Santi. Il Tempio era fatto in questo modo, che c'era un atrio che era accessibile anche ai pagani, ma oltre un muro in cui c'era una scritta che è rimasta, che combinava la pena di morte, i pagani che passavano quella frontiera potevano entrare solo gli israeliti. In una prima parte potevano andare anche le donne, oltre no, solo gli uomini. E poi vi era il santo, e lì vi era l'altare dei sacrifici. Lì accedevano solo i sacerdoti, ma vi era ancora il Santo dei Santi. Nel Santo dei Santi, il Santissimo potremmo dire, lì era la presenza di Dio. La divina presenza si trovava lì. E nessuno poteva mettere piede nel Santo dei Santi. Solo uno, il sommo sacerdote, solo una volta l'anno, per ottenere da Dio il perdono di tutti i peccati del popolo. Ma, ci dice l'Epistola agli Ebrei, come potevano i sacrifici offerti per il peccato ottenere il perdono di Dio? A che cosa serviva il sangue delle capre, dei tori, dei vitelli, le ceneri delle giovenche, offerte in olocausto, che cosa poteva servire? A nulla. E già i profeti dell'Antico Testamento ci riferiscono alla parola di Dio. Forse che io bevo il sangue degli animali? Forse che io ne mangio la loro carne? No. Era un nuovo sacrificio che doveva essere offerto, l'unico che poteva veramente perdonare i nostri peccati, l'unico veramente gradito a Dio. E allora l'Epistola agli Ebrei ci dice: chi è questo sommo sacerdote che è entrato una volta sola, sempre, nel Santo dei Santi per offrire, che non è fatto da mano d'uomo ma fatto da Dio, è lui stesso, per offrire un sacrificio veramente gradito a Dio, non il sangue degli animali, ma il suo sangue e Gesù Cristo. Ecco quindi che il vero sommo sacerdote è Gesù Cristo, il quale veramente ottiene il perdono dei peccati di tutto il popolo con l'offerta del suo preziosissimo sangue, anticipata all'ultima cena, offerta realmente in modo cruento il Venerdì Santo sul Calvario. È lui quindi che offre questo sacrificio, dove è nello stesso tempo sacerdote perché offre se stesso e vittima perché è lui che ha offerto il sacrificio, questo corpo dato per noi, questo sangue versato per noi. Il sacrificio che è rinnovato ogni giorno sugli altari, non in maniera cruenta, ma alla Santa Messa, è il medesimo sacrificio della croce, medesimo sacerdote e medesima vittima, ci viene applicato tutto il merito del sacrificio del Calvario, secondo la volontà di Cristo. Fate questo in memoria di me. Ecco quindi questo sangue prezioso che ci lava da tanti peccati. E quindi durante questa settimana, cominciando da sabato, cioè finendo sabato con la Via Crucis, cominciando da oggi stesso, meditiamo sulla passione di Gesù, per esempio con i misteri dolorosi, oppure con la Via Crucis, oppure leggendo i passi del Vangelo sulla passione, oppure meditando, ci sono anche nel libro di preghiere, sui misteri della passione di Gesù, sui vari misteri del Rosario, cercando di pensare a quel gran libro che dobbiamo sempre leggere, quello del crocifisso. Basti guardare il crocifisso e basti guardare le sue piaghe. E pensare quindi che se noi otteniamo il perdono dei peccati è solo ed esclusivamente per il dono di sé, per il sacrificio che ha offerto il Signore al Padre suo, per pagare fino all'ultimo spicciolo tutti i peccati che tutti gli uomini hanno commesso e commetteranno nella storia dell'umanità. Dall'alto della croce il Signore vedeva anche tutti gli scherni, tutti i disprezzi che ci sarebbero stati contro di Lui, non solo dai Suoi nemici, ma persino da dei battezzati che hanno rinnegato il loro battesimo. Non penso solamente quindi, per esempio, alle croci abbattute, alle chiese distrutte in tanti paesi del Vicino Oriente in questo momento, ma penso oppure dell'Africa, ma penso anche più vicino a noi, per esempio alla parodia sacrilega, satanica, disgustosa al Cassero di Bologna contro la passione di Gesù Cristo, tutto questo con i soldi pubblici e il finanziamento di un comune e ormai potremmo dire anche di uno Stato apostata che ha rinnegato il cristianesimo. È qualcosa di dolorosissimo, eppure il Signore, pur sapendo tutte le ingiurie che gli uomini gli avrebbero dato e il disprezzo per il suo sacrificio e il suo amore, si è immolato se stesso, ha immolato se stesso lo stesso. Ha pensato che valeva la pena di morire sulla croce per dei miserabili quali siamo noi uomini. Allora offriamo il sangue di Gesù in riparazione dei peccati altrui e anche dei peccati nostri, dei peccati pubblici e dei peccati privati, pensando che se non si fosse immolato Cristo per noi, non ci sarebbe speranza di perdono per gli uomini, ma la giustizia divina sarebbe già calata durissima su di noi, e che tutto ciò che invece ci dà speranza e ci può proteggere è il sangue di Gesù. Quindi rimettiamoci nella passione di Cristo, ma bisogna però che essa si applichi a noi mediante la fede, mediante la carità, mediante il pentimento sincero del cuore. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.